Allora, un saluto a tutti i nostri amici ed amiche che seguono Liberi.tv e soprattutto allo Spazio Certi Diritti che ospita questa puntata nel gruppo Ponti Sospesi. Il gruppo Ponti Sospesi è una realtà che in questo caso si svolge a Napoli, anche se esiste da molti anni, e abbiamo degli esponenti che sono Federico Maria De Luca e poi mi ricordi Antonio il tuo cognome che ancora non mi
Di
è
Chiara.
chiaro, perfetto. Perfetto. Io passerei subito alla parola a voi, che potreste raccontarci come è iniziata un po' l'associazione, il movimento o il gruppo Ponti Sospesi e cosa fate per crescere insieme spiritualmente e identitariamente.
Sì, il gruppo è nato, buonasera chiaramente a tutti coloro che ci ascoltano. Il
Grazie.
gruppo è nato 10 anni fa, su iniziativa mia e del mio compagno, Edoardo. In effetti nasce da un bisogno nostro. Sentivamo l'esigenza di trovare, di formare una rete di relazioni, nella quale poter condividere il nostro vissuto, quindi la nostra esperienza di persone omosessuali e di cristiani. Quindi l'idea proprio parte da lì. Individuammo attraverso, insomma, mailing list una decina di persone che volevano con noi avviare questo percorso e da allora, quindi da 10 anni, il gruppo ha continuato le sue attività incontrandosi due volte al mese. In effetti l'idea base era quello di crescere, di sostenere la crescita personale di ciascuno di noi proprio attraverso la condivisione, la testimonianza della nostra vita. Quindi niente teoria, ma tutto centrato su quello che vivevamo. E in effetti in questi anni abbiamo sperimentato probabilmente quello che facevano le prime comunità cristiane, cioè a partire dalla parola, dalla lettura del Vangelo, di altri testi e soprattutto da quello che era il nostro percorso di vita. Abbiamo condiviso in un clima di accoglienza, di ascolto, di non giudizio, di amicalità, di affettività. Questo ci ha consentito chiaramente di fare un percorso in comune. Quasi da subito, diciamo, abbiamo pensato, noi siamo stati sempre autonomi, quindi non abbiamo avuto una figura di riferimento. Abbiamo ogni anno costruito le attività in base a quelli che erano i bisogni delle persone in quel momento partecipavano al gruppo. E abbiamo chiesto poi a persone, tra virgolette, esperte, magari di incontrarci per chiarirci degli aspetti piuttosto per stimolarci su alcune tematiche. Quindi è nata anche una rete di professionisti, tra virgolette, che ci accompagnano da anni, quindi psicologi, sociologi, docenti universitari di cristologia piuttosto di storia antica del cristianesimo, ma anche religiosi, laici, teologi. E questo ci ha consentito nel tempo di sviluppare reti amicali molto forti, insomma, anche sul territorio, e soprattutto di andare lì dove c'era il bisogno, sempre concentrandoci sulla persona. E abbiamo, di fatto, quindi, tu mi chiedevi spiritualmente ed
Sì.
identitariamente che cosa facciamo. Di fatto organizziamo incontri con dei temi. Ogni anno sviluppiamo alcuni temi che dove sono intrecciati chiaramente come una sorta di trama e ordito queste due tematiche principali, cioè il vissuto omosessuale e la fede cristiana. E ci ragioniamo su attraverso quello che chiaramente emerge dal confronto e dal vissuto personale. Come puoi immaginare, in questi anni abbiamo vissuto anche emotivamente esperienze molto forti, quindi gioie, dolori, ma anche profondi cambiamenti. Abbiamo visto persone evolvere in fretta e vivere sempre di più in maniera integrata la propria esperienza di persona omosessuale e chiaramente la propria fede cristiana. Noi parliamo sempre di cristiani e non di cattolici perché,
Sì.
pur essendo la maggioranza di estrazione cattolica, quindi battezzati come cattolici, ci siamo resi conto da subito che avevamo una tale variegazione di percorsi di fede per cui il cattolicesimo ci andava un po' stretto. Da subito, per esempio, hanno partecipato dei valdesi, ma soprattutto c'erano molte persone che non riuscivano più a identificarsi con nessuna chiesa normata, pur avendo chiaramente essendo attratti dal messaggio di Cristo. Quindi ci siamo resi conto.
Ma a proposito, ti posso fare, visto che hai parlato, hai tirato in ballo, diciamo, i valdesi, io ti avrei proprio chiesto proprio questo, visto che i valdesi hanno da qualche tempo iniziato a dare la benedizione alle coppie gay, c'è quindi una grande apertura da parte loro. Pensi che invece la Chiesa Cattolica potrà mai avere lo stesso tipo di apertura in futuro, inteso come accoglienza dei propri figli?
Ma guarda, non so se vuoi rispondere tu, Federico, oppure preferisci proseguo io. Vedi, bisogna fare un ragionamento che è molto complesso, secondo me molto articolato, anche su un piano, sai, teologico, dove, devo dire la verità, sono secoli che ci sono tanti pensieri differenti, quindi preferirei non addentrarmi, però bisogna fare una riflessione. La Chiesa Valdese ha compiuto un percorso in questi anni di accoglienza e di accettazione. Teniamo conto che le chiese riformate non vivono il matrimonio come un sacramento, ma come una benedizione, a differenza invece della Chiesa Cattolica. La Chiesa Cattolica invece ha avuto un'evoluzione che ha portato prima alla semplice benedizione dell'unione matrimoniale, poi con il Concilio di Firenze del 1400 invece il matrimonio è diventato un sacramento. Il fondamento teologico erano le nozze di Cana, anche le affermazioni di Cristo, no, sull'unione tra uomo e donna. E poi molto recentemente è stato normato il matrimonio religioso insieme a quello civile, proprio partiamo dall'inizio del secolo scorso. Quindi c'è un problema di fondo: per la Chiesa Cattolica è un sacramento, sul matrimonio ha costruito un'impalcatura enorme, teologica, che quindi chiaramente è difficilmente smontabile, mentre per le chiese riformate, essendo una benedizione, diciamo, si sono potute muovere in maniera più agevole. Tieni conto che la benedizione, per esempio, che è stata fatta qui in Italia per la prima volta dalla comunità di Milano e anche da quella di Trapani, ha comunque un rito religioso differente da quello matrimoniale, perché per le chiese riformate vale la politica del doppio binario, quindi diritti civili, se ci sono i diritti civili io faccio un rito, altrimenti se non ci sono ne faccio un altro. Quindi fin quando non ci sarà un diritto civile che consente in Italia un matrimonio omosessuale, chiaramente ci sarà sempre un rito di benedizione differente. E questo, diciamo, un po' per capire anche diciamo dove ci troviamo, no? Quindi la difficoltà della Chiesa Cattolica, a parte dover ragionare sul valore della coppia omosessuale e quindi dell'affettività omosessuale, c'è un problema di impalcatura. Cioè, dice, il matrimonio si è costituito dal 1400 in poi con tutta una serie di strutture, come ci andiamo a mettere dentro la realtà omosessuale? Noi stiamo vedendo, no, non solo la Chiesa Valdese in Italia, ma per esempio se pensiamo alle chiese luterane, no, in Danimarca, in Svezia, lì addirittura il matrimonio è celebrato in chiesa, quindi al matrimonio religioso si associa quello civile con una celebrazione in chiesa. Quindi noi ci, per tentare adesso di rispondere alla tua domanda, scusami, ho dovuto fare un percorso un
po'... No, hai fatto benissimo a fare queste precisazioni, perché comunque è necessario. Molti pensano che si tratti semplicemente di una formalità, però ci saranno sicuramente dietro dei passaggi a livello sia cattolico che valdese che noi ignoriamo.
Sì, infatti la Chiesa Valdese ha impiegato circa 5 anni di condivisione generale per arrivare all'idea della benedizione. E comunque ha lasciato a ciascuna comunità il tempo e il percorso necessario, quindi la comunità che decide se è fattibile o meno, quindi non è automatica, perché la Chiesa Valdese è una chiesa, diciamo, su basi democratiche, non è come, diciamo, quella cattolica che è monocratica. Comunque, dicevo, quindi se le chiese luterane, che sono comunque tra le chiese più serie e meno progressiste nell'ambito cristiano, sono arrivate alla conclusione del matrimonio religioso omosessuale, vuol dire che ci sono tutti i presupposti teologici perché questo possa avvenire. Quindi sicuramente noi ci immaginiamo, diciamo, siamo abbastanza fiduciosi di un percorso che la Chiesa Cattolica possa compiere. non ci immaginiamo che sia un percorso che sfoci nel matrimonio, per quello che ti dicevo prima, perché è un'impalcatura troppo complessa da andare a da smontare. Probabilmente si arriverà a un rito religioso di tipo differente, questo sempre però quando ci sarà anche una normativa civile che lo prevede. Civile, in certo, Italia, come certo, sappiamo, questa normativa non c'è. C'è un'evoluzione in corso, e per parlarti di questa evoluzione, sicuramente la Chiesa Cattolica è in movimento, sicuramente quella di base è in movimento, se consideriamo per esempio a quello che è accaduto nella GESCI, no, ai gruppi scout, non so se ne avete letto, insomma.
Come no, sì, ne abbiamo sentito parlare, però mi pare che non erano molto aperti, almeno a quanto ne ho sentito parlare io, per quanto riguarda...
No, il problema è che non, se ti leggevi bene il testo di quel convegno e sapevi quello che era accaduto prima, devi sapere che hanno impiegato 3 anni i gruppi adulti scout a ottenere un convegno sull'omosessualità, lo richiedevano da 3 anni. Ah. Chiaramente si era capito che la gran parte del movimento AGESCI è a favore del riconoscimento dell'omosessualità, e soprattutto nei gruppi si pone l'obiettivo di affrontare bene questa tematica, perché se un ragazzo o una ragazza si dichiara omosessuale, loro non sanno come muoversi se devono stare solo al magistero della Chiesa Cattolica, quindi c'era questa spinta forte. Nel convegno, chiaramente, che non detta delle linee guida, ma era il primo convegno, invece è stato fatto passare dalla stampa come se fossero state dichiarate delle linee guida, hanno partecipato 3 relatori. Uno praticamente ha detto: guarda, l'omosessualità oramai è scientifico che è una variante naturale del comportamento umano, e quindi non possiamo pensarla più come una malattia, ed era uno psichiatra. Un'altra ha detto: è vero, e il primo diceva: assolutamente, quindi noi dobbiamo accompagnare le persone omosessuali verso un percorso di maturità, quindi si possono dichiarare, non si possono dichiarare, è un problema loro. La seconda ha detto: sì, è vero, però è pur vero che una persona omosessuale ha un percorso di difficoltà, e quindi dobbiamo tenerne conto, non sempre è opportuno dichiararsi. Il terzo, che era anche un sacerdote, in qualche modo ha visto che la situazione gli sfuggiva di mano e si è riportato al magistero, ha detto: sì, però non è opportuno perché diamo un modello di riferimento che è differente. Quindi i relatori avevano 3 posizioni diverse. I gruppi di studio degli scout chiedevano tutt'altro, tanto è vero, hanno detto: ma a noi non ci interessa questo, noi dobbiamo capire queste persone come accompagnarle, perché lo statuto della GESCI ci dice di concentrarci sulla persona, e quindi dobbiamo accogliere queste persone, e soprattutto i capi scout è opportuno che si dichiarino se ci sono capi scout. Dopo quel convegno si è scatenato un putiferio, perché la gran parte degli scout adulti e adolescenti non si è ritrovato in quel convegno, e c'è stato petizioni, proteste. Un gruppo scout di 40 persone è venuto alla nostra veglia per confrontarsi con noi, quindi ecco quello che sta accadendo. Ma chiudo il discorso sull'evoluzione della Chiesa Cattolica riportandoti, leggendoti un documento del gruppo di bioetica della rivista Aggiornamenti Sociali, una rivista gesuita. Il direttore della rivista è padre Bartolomeo Sorge, che sicuramente conoscerete. Questo gruppo di bioetica si è posto una domanda, era dopo un 2008, quindi l'anno dopo Idico, per intenderci. Si è detto: ma è opportuno riconoscere le unioni civili omosessuali? E ha fatto tutto uno studio antropologico, teologico, civile, costituzionalista, per giungere a questa conclusione. Quindi siamo in ambito gesuita. In questo quadro, la scelta di riconoscere il legame tra persone dello stesso sesso appare giustificabile da parte di un politico cattolico. Essa rappresenta un'opinione confacente al bene comune, di promozione di un legame socialmente rilevante, di un punto di equilibrio in un contesto pluralista in cui potersi riconoscere, di risposta praticabile a un'esigenza presente nell'attuale contesto storico, e ciò senza mettere in discussione il valore della famiglia, evitando così indebite analogie, abusi e pericolosi scivolamenti verso ulteriori pretese. Quindi,
detto da un gesuita, No, ma dico, detto da un gesuita mi fa riflettere, ma fa molto riflettere, perché io so, almeno dall'esterno, che comunque i gesuiti sono molto rigidi su certe, non lo so, considerazioni. Invece qui c'è più apertura da parte dei gesuiti che non da altri. E a questo punto io mi ricollegherei a una domanda che avevo intenzione di farti, che è quella, che è il concetto, diciamo, base, che Dio ci ha creati a sua immagine e somiglianza. Quindi perché chi crede un essere asessuato, un po' come l'anima che, diciamo, è di ognuno di noi, perché quindi ci sono queste preclusioni da parte un po' della Chiesa Cattolica tra persone dello stesso sesso?
Sì, su questo c'è, diciamo,
possiamo far introdurre anche Mario, che è arrivato con un po' di ritardo.
No, magari sì.
Così ti risponde lui, che è molto ferrato sull'argomento.
Benissimo. Allora facciamo accomodare Mario. Mario, com'è il cognome?
Mario Caserta,
perfetto. Bello che poi comunque siamo in tre, il numero perfetto, si dice. Avete formato anche voi qualcosa di spirituale.
La Trinità,
esatto.
Metti dietro. Vediamo di me. Adesso
si accomoda Mario. Ecco. Ciao Mario, piacere. Adesso quindi Mario ci darà il suo concetto, insomma, per quanto riguarda il fatto che Dio ci ha creati a sua immagine e somiglianza, eppure fanno un po' distinzioni tra le persone dello stesso sesso, un po' discriminazioni, un po' esclusioni.
Sì, ma il problema non è tanto quello di essere immagine e somiglianza di Dio, questo non è in discussione, che la Chiesa in genere si contrappone la sessualità, la inquadra nell'ambito della natura. Ora, senza analizzare tutte le questioni della scrittura, perché è difficile entrare in questo merito, noi possiamo dire che il fatto che sia vissuta la contrapposizione tra natura e sessualità come non aperta a uno scopo, a un'appropriazione, quindi in quanto tale vista in chiave negativa, in realtà questo problema non è una cosa che insuperabile, tant'è vero che molte altre chiese sono arrivate al matrimonio in chiesa, a celebrarlo in chiesa, per esempio le chiese evangeliche luterane della Norvegia, della Svezia, della Finlandia, e là perché sono delle chiese che hanno la stessa sostanza teologica della matrice comune della Chiesa antica, però non sono allineate alla Chiesa cattolica, però questo non fa capire che in realtà un problema teologico serio non c'è. Tant'è vero che queste chiese...
Perché Mario, io volevo chiedere, tu parlavi di natura, ma perché le persone omosessuali non fanno parte fondamentalmente della natura, cioè del disegno di Dio, il fatto di essere omosessuali non dovrebbe escludere dal disegno di Dio, perché è natura, in fondo, essere omosessuali, facciamo parte di un contesto, no?
Sì, no, certo, essere omosessuale è naturale, è il che viene preso per natura un determinato tipo di concetto di natura. Non la natura in se stessa, perché il concetto di natura in sé è molto lato, quindi può essere interpretato in tanti modi diversi. In effetti è la Chiesa Cattolica che usa questo termine per in effetti fornire un paradigma per la coppia eterosessuale, ma in realtà non c'è ragione, insomma.
Forse, non so se è opportuno, ma potremmo citarti proprio alla lettera l'intervento di Chiavacci. Chiavacci è un teologo morale cattolico, di quelli più importanti, che ha vissuto anche il Concilio Vaticano, adesso lui ha 84 anni, continua a scrivere e a produrre, e in un'intervista fatta, inclusa nel libro Opus Gay di Ilaria Donatio, fa appunto queste riflessioni rispetto al concetto di amore e sessualità. E lui dice in effetti che solo con il Concilio Vaticano II vi avviene l'ingresso nel pensiero morale cattolico, quindi siamo negli anni 60, dell'idea secondo cui nel rapporto sessuale si esprime e si arricchisce il dono reciproco e l'affetto. Quindi fino a quel momento invece l'idea di sessualità era vista solo a fini riproduttivi. E quindi nell'enciclica Gaudium et Spes il rapporto sessuale viene visto come un valore in sé e il matrimonio diventa intima comunità di vita e di amore. Quindi il rapporto coniugale cessa di misurarsi con la capacità riproduttiva. E quindi dice Chiavacci, ma allora se questo è vero e quindi viene meno l'unica specifica ragion d'essere del rapporto sessuale, che sarebbe quello riproduttivo, leggo sempre, cito testualmente, allora i singoli atti che tendono a evitarlo non sono più contro naturam. E quindi che senso ha appellarsi alla natura come se questa fosse fatta solo di strutture fisiche, fosse una e immutabile, e non anche alla natura mentale, quindi diversa da persona a persona? Quindi, se è stato superato il principio assoluto fisico-naturalistico, è stata affermata l'idea di persona con la sua capacità espressiva inglobante la sessualità, e quindi la stessa sessualità come dono reciproco, e non come fine riproduttivo. E quindi è stato stabilito che la moralità di un comportamento va valutata non, come dice la tradizione, in base alla generica legge di natura, ma sulla stessa persona, oltre che sui comportamenti materiali. E quindi, ancora una volta, che abbiamo definito tutto questo, perché non dovrebbe valere anche per le persone omosessuali? Se l'omosessuale vero non può vivere la pienezza della sessualità come dono reciproco, se non con persone dello stesso sesso, e questa è la sua natura, e se è stato accertato dalla comunità scientifica che l'omosessualità non è una malattia, che problema c'è? E infatti lui poi alla fine lui chiude: io sono completamente eterosessuale, ma capisco benissimo il disagio degli omosessuali, che è vera sofferenza in quelli credenti, di fronte all'incapacità di comprensione della Chiesa. E credo, sono convinto, che due omosessuali veri possano fare all'amore sul serio. Potrò anche sbagliarmi, ma non credo, e so che pian pianino ci arriveranno anche gli altri. Quindi questo sta avvenendo chiaramente nella Chiesa Cattolica, ma come dice Chiavacci è ovvio che ci sono 2000 anni di tradizione che non possono essere smontati in un momento, ma nel mondo dei teologi morali cattolici questo è quello su cui si sta ragionando.
Quindi Antonio, tu mi stai dicendo che comunque nella Chiesa Cattolica un movimento c'è, magari dal basso, forse nei preti che magari vivono le parrocchie, sicuramente vivono anche delle realtà che non riescono a vedere forse in Vaticano, non lo so. Di certo però molte volte, anche a me è capitato, di sentire qualcuno che sia in televisione ma anche nei convegni prende il solito Levitico, il passaggio del Levitico e della Bibbia dove si dice che l'omosessualità è abominio e poi c'è un elenco sterminato di cose. A questo Riccardo, punto voi che siete bene o male degli esperti. Riccardo, sì, dai, Federico, io voglio sentire pure te.
Guarda, ci sono, perché se mi dai giusto, sono veloce, c'è una storiella, chiamiamola così, ma è qualcosa di geniale, che è girata molto in internet lo scorso anno. La storia si svolge in America, inizia quando una nota conduttrice di un programma radiofonico incomincia a porsi delle domande proprio in ordine al Levitico. Se mi dai la possibilità, ti leggo qualcosa di questa lettera. In sé è geniale e soprattutto fa capire il senso di questi e il valore di questi testi sacri, ma allo stesso tempo ci dà la misura di quanto poco possono essere indicativi e formativi per un percorso di crescita umana in seno alla Chiesa. Cara dottoressa Schlesinger, le scrivo per ringraziarla del suo lavoro educativo sulle leggi del Signore. Ho imparato davvero molto dal suo programma ed ho cercato di dividere tale conoscenza con più persone possibile. Adesso, quando qualcuno tenta di difendere lo stile di vita omosessuale, gli ricordo semplicemente che nel Levitico 18:22 si afferma che è un abominio, fine della discussione, però avrei bisogno di alcuni consigli da lei al riguardo di altre leggi specifiche su come applicarlo. Le vediamo insieme. Primo, vorrei vendere mia figlia come schiava, come sancisce Esodo 21:7. Quale pensa sarebbe un buon prezzo di vendita? Secondo, quando sull'altare sacrificale accendo un fuoco e vi ardo un toro, so dalle scritture che ciò produce un piacevole profumo per il Signore, Levitico 1.9. Il problema è con i miei vicini, loro, i blasfemi, sostengono che l'odore non è piacevole, devo forse percuoterli? Terzo, so che posso avere contatti con le donne solo quando non hanno le mestruazioni, Levitico 15:19-24. Il problema è come faccio a chiederle questa cosa? Molte donne si offendono. Quarto, il Levitico, ai versi 25-44, poi mi fermo, afferma che potrei possedere degli schiavi, sia maschi che femmine, a patto che essi siano acquistati in nazioni straniere. Un mio amico afferma che questo si può fare con i filippini, ma non con i francesi. O farmi capire meglio, perché non posso possedere schiavi francesi? Potremmo proseguire così. Questa, diciamo così, letterina graziosa ci induce a riflettere in maniera geniale. In altri termini, una scrittura che è fortemente radicata sui costumi di un'epoca può dare tutt'al più il senso dei comportamenti da tenere, ma non può oggi fornire delle prescrizioni. Anche perché se noi ci rifacciamo a tutta quella che è lo studio della parola di Dio, noi vediamo che questo Dio sceso in terra non è venuto per darci delle regole, quanto per venire proprio a smontare le regole del suo tempo, per immetterci in un circuito che potremmo definire vitale e congeniale alla più profonda ed intima natura dell'uomo, ossia congeniale alla dimensione, all'accoglienza dell'amore.
No, sei stato chiarissimo. Tra l'altro, questo racconto, questa cos'è, un'email, giusto, che hai letto poco fa, è davvero divertente, perché poi ci sarebbero tanti altri passaggi. Chi ha letto il Levitico, a questo punto bisognerebbe consigliarlo di leggerlo un po' a tutti. Si parla delle basette, mi pare, dei capelli laterali che gli ebrei un po' tengono, chi di fede ebraica, della questione che non si possono mangiare appunto i crostacei, mi pare di vestirsi di pelli di animale impuro, tipo il maiale, cioè una, dicevi tu, usi e costumi, giusto? Quindi magari erano norme di comportamento, non erano orientate, non erano norme igieniche. Quindi a questo punto io vorrei domandarvi una cosa molto semplice. Quindi, siccome dicevamo prima, facciamo tutti parte di questo disegno di Dio, io penso che non si può scappare, per chi è credente, da questo concetto, da questo assioma. Quindi, dipendentemente dal sesso, secondo voi, la fede nei confronti di Dio può cambiare per una persona omosessuale? Cioè, si può essere omosessuali e credenti?
Certo. L'esperienza che viviamo e condividiamo e portiamo avanti è proprio questa. Cioè, quanto più entro in contatto con la mia dimensione profonda di essere umano che diventa capace di amare, quindi incontrando profondamente l'altro, tanto maggiore è la predisposizione e la tensione verso il trascendente, verso l'altro inteso nel senso più alto del termine. Ed il percorso che io trovo estremamente interessante è vedere come al momento dell'ingresso all'interno del gruppo arrivano delle persone, dei ragazzi, spesso giovani, come dire, spesso un po' frammentati, un po' ridotti in tanti piccoli pezzi.
E vedere perché magari come si sentono un po' oppressi perché magari uno vede già dalla scuola l'omosessualità come qualcosa di negativo, magari la chiesa, sempre tramite il catechismo, magari la fa vedere come qualcosa di negativo, quindi si sentono un po' esclusi. Voi invece tendete a includerli, giusto?
Perfettamente, è proprio questo, è l'inclusione e l'accoglienza linea principale della persona e del suo vissuto, facendo vedere che l'una dimensione, quella personale, affettiva, amorosa, sensuale, è strettamente connessa alla percezione e all'incontro con Dio. Quanto più riesce ad essere totale l'incontro con il compagno, la compagna, tanto il familiare e l'amico, tanto più ampio, ricco sarà l'incontro con questo Dio, che non è un Dio della negazione, ma come dicevi tu, è proprio il Dio della integrazione delle parti. Ecco perché ti dicevo, è interessante guardare il percorso di chi viene all'interno di un gruppo, quando all'inizio divide tutto per compartimenti stagni e quando poi nel corso della sua esperienza all'interno del gruppo diventa colui che diffonde proprio questo principio di integrazione delle parti. È in qualche modo un percorso originale che un gruppo come il nostro, ma come tanti altri in Italia, in qualche modo sono capaci di indurre. Senza presunzione, non stiamo facendo niente di straordinario, stiamo semplicemente dandoci la possibilità di parlare, stare insieme e vedere nel modo più ampio, più aperto possibile, lo scenario sul quale siamo chiamati a vivere la nostra vita.
Se mi consenti, Federico, io vai Antonio, no, io volevo ricordare solo una cosa.
Volevo inserirmi con un'ultima riflessione, no? Sicuramente noi come cristiani mettiamo Cristo al centro della nostra esperienza di fede e pensando a Lui, al suo insegnamento, credo che siamo tutti d'accordo che il messaggio che ci ha dato è il messaggio d'amore, cioè essere capaci di dare amore e diventare contenitore di amore. E quello che ci invita a fare Gesù sempre ha invitato tutti alla pienezza di vita. Ora, pienezza di vita chiaramente noi l'intendiamo in tutto lo sviluppo della persona, quindi affettivo, relazionale, sociale, chiaramente anche sessuale. Se ci invita a fare questo, come potremmo noi togliere dei pezzi?
Sì, è vero.
Non ci sarebbe più la pienezza di vita. Mi ricordo una frase di padre Alberto Maggi, che voglio ricordare affettuosamente in convalescenza da un intervento molto difficile, un biblista italiano molto, molto affermato, che a una mattina disse proprio questo: ma come possiamo togliere la sessualità a una persona omosessuale senza ridurlo chiaramente a una vita a metà? È come dire: tolgo a un fiore la capacità di diventare frutto. Come è possibile farlo? Ecco, è chiaro che una cosa importante: noi rispettiamo il percorso di ciascuno, per cui non abbiamo dei principi ideologici. Forse l'unico principio che abbiamo è proprio il rispetto pieno dell'esperienza di ciascuno. Quindi nessuno di noi si permette di intervenire sull'altro dando suggerimenti, consigli, tempi o percorsi. Quello che facciamo è cercare di insieme di, sai, sgrossare, di andare a eliminare pian piano le false credenze, quelle che abbiamo assorbito dalla famiglia, dalla scuola, dalla Chiesa Cattolica, dalle altre chiese, per arrivare al fondamento, che un po' poi è il percorso di maturità della fede, perché spesso anche in Italia noi vediamo un cattolicesimo che è un paganesimo, non è un cattolicesimo vero e proprio. E quindi l'invito e la sollecitazione che facciamo insieme, proprio in maniera molto umile, cioè voglio dire attraverso il racconto e la testimonianza di noi, è questo: vai a purificarti, guarda dentro di te, perché è dentro di te che troverai quella risposta e la visione di Dio su cui abbiamo bisogno in continuazione di lavorare. Scusami se mi sono...
No, Antonio, tu hai parlato adesso, mi hai fatto in mente una cosa, cioè poi parto da questo concetto. Cioè, se è vero che siamo delle anime, giusto? Cioè, dinanzi al cospetto di Dio si è anime e si è asessuati. Quindi, molte volte io ho sentito dire che si parla di omosessualità perché è una omosessualità consumata, quindi attiva, e quindi si parla di corpo, perché due persone dello stesso sesso quindi vivono la propria sessualità con il corpo. Però, a parte la questione dell'appropriazione, se è una questione di corpo a questo punto, io mi domando, ma dinanzi a Dio, siccome siamo delle anime, e alle volte le persone che si incontrano non sono persone ma sono due anime che si trovano, due anime che si trovano e due anime che sono innanzi a Dio. Dio è amore, Dio è una cosa di inconsistente, bisogna credere per credere in Dio. Quindi è tutta una questione inerente, secondo me, a un aspetto che non puoi toccare. Cioè, l'amore non lo puoi toccare, Dio non lo puoi toccare. Però c'è, come l'omosessualità, come l'amore e come Dio.
chiusa. Mario, Riccardo, vorrei che Mario rispondesse su questo, perché lui, essendo, diciamo, avendo un percorso valdese, ti può andare a smentire su una cosa.